Sei pronta?
Sì.
Metti bene il microfono vicino. Adesso saluta tutti. Di buongiorno.
Buongiorno.
Ben arrivati.
Ben arrivati.
Oggi registriamo.
Devo dire tante cose.
Che cosa devi dire?
Devo dire. Quando andiamo a mare nostro?
Mo andiamo a mare. Sì, dobbiamo andare. Va bene. Quindi oggi registriamo l'ultimo episodio del podcast prima di andare a mare. Saluto a tutti.
Devo dire un'altra cosa.
E che cosa? Di.
Devo dire buona vacanza a tutti, papà.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandro.
E questo è Grateful Monday.
Yeah!
Era un bel po' che non facevamo un episodio insieme, io e Mimuttiera.
Perché tu sei stato un po' in giro, in viaggio, hai fatto tante cose.
Senza fissa dimora. Va bene,
yes.
Dai. Allora, oggi io ci tenevo da morire a fare un episodio di sintesi, di chiusura. Perché ragazzi miei, questo qua è l'ultimo episodio prima del break estivo. Perché ragazzi, pure noi, diciamo così, andiamo in vacanza. Ma almeno di testa, diciamo, almeno di testa andiamo in vacanza. E quindi questo mese di agosto, fino alla metà di settembre, quando inizierà la scuola, non ci saranno più i podcast. Ora, la data di chiusura dei podcast è sempre certa, la data di riapertura è sempre che non si sa mai quando iniziamo, però io sono abbastanza confident che metà settembre, quando inizia la scuola, siamo pronti per iniziare con i podcast e anche la newsletter. Adesso quella di venerdì scorso è stata l'ultima newsletter per questo periodo, poi ricominciamo a metà settembre e questo coincide anche con la chiusura di questa stagione, la seconda stagione del podcast.
Yeah, genau. Allora, pensando a tutti questi episodi del podcast e un po' a tutti questi argomenti in cui io ho ascoltato il podcast da fuori mentre mio marito discuteva, parlava con altre persone, cose interessanti per altri meno interessanti.
Ma anche tu hai fatto l'episodio con Stefano e Simona?
Ah, giusto, vero, okay. Anche io ne ho fatto uno da sola. Io ho pensato che se dovessi racchiudere con una parola tutti questi episodi ultimi, ma anche proprio tutti gli episodi del podcast,
sì, sì.
Proprio 5 pane e 2 pesci,
tutto,
se dovessi fare una sintesi,
un pacco regalo,
io penso che direi questo. Pronti? Sgancio.
Pronti.
La bomba?
Non lo so.
Apriamo il portellone.
Sarà balletta di Piero.
Pronti per la partenza, il lancio.
Vai.
Decollo?
Vai.
Lo dico?
Vai.
Allora, il punto è questo. Non bisogna... Allora, i cristiani non sono quelle persone che vivono in un mondo parallelo dove, siccome abbiamo Gesù, perdoniamo tutti a prescindere, siamo buoni con tutti, gentili, non ci arrabbiamo, siamo disponibili e siamo persone che non siamo mai, non tocchiamo i soldi, perché lo scandalo che è avvenuto dopo il podcast che ha fatto
manco
Francesco...
Manco avessimo parlato di preservativi buttati in piazza, cioè
niente.
È stata una
allora,
cosa proprio...
Quando si tocca la sessualità... E i soldi, succede il finimondo.
Dai raga, io ve lo devo condividere un secondo. Dai, ci sta gente che mi ha scritto su Instagram: il Bitcoin è il diavolo. Cioè,
okay.
Raga, ma ripiatevi.
Vabbè, può essere che è il diavolo, ma,
sì, vabbè, ma
il punto è questo. Il cristiano non è colui che vive in un mondo parallelo. Anzi, il cristiano è una persona che... Proprio perché ha contatto con Dio, entra in un contatto ancora più profondo con se stesso.
E con il mondo, in maniera molto profonda e autentica,
cioè,
senza distorsioni, un contatto autentico col mondo. Cioè, il cristiano è quello che veramente va dentro alle situazioni.
Quello che volevo dire prima che mio marito mi interrompesse,
scusate,
come al solito,
basta,
è questo. È questo, quello che ha detto mio marito. No, volevo dire che una persona che entra in contatto vero col Signore entra in contatto vero con se stesso, in maniera più autentica. Quindi, Non c'è bisogno di Gesù Cristo per sposarsi, ma con Gesù Cristo il tuo matrimonio ha un'altra prospettiva. Non c'è bisogno di Gesù Cristo per capire che una relazione sana, da un punto di vista, diciamo, di contatto fisico e di responsabilità, è una relazione che ha un equilibrio fra queste due cose, cioè tanto è la responsabilità, tanto è l'avvicinamento fisico. Te lo dice già la psicologia, l'uomo ci arriva da solo, ma con Gesù Cristo vivere la castità, vivere il matrimonio ha un'altra prospettiva. Non c'è bisogno di Dio per dirti che ti puoi fidare della provvidenza, perché conosco persone che senza Gesù Cristo veramente a un contatto profondo con loro stessi riescono ad arrivare al punto che nella vita devo fare quello per cui
quello che devo fare e che il mondo non ha. C'era un libro, quello là, Finding Ultra, che diceva, no, devo sto zitto.
Dai, finisci sta frase.
C'era questo libro qua, Finding Ultra, che parla della storia di quest'uomo che, insomma, cambia vita, ma completamente lontano dalla chiesa, che diceva appunto che c'è questa, penso, credenza, non so come si dica, anche nel mondo così orientale, che quando tu devi fare una cosa, tutto il mondo cospira affinché tu questa cosa riesci a farla, no?
Pensavo al contrario.
No,
affinché
no.
Tu non riesca a farlo.
No.
Sì, quando tutto il mondo cospira, cioè alle situazioni.
Cospira è una parola brutta, diciamo, tutto il mondo alla fine gira in un modo che questa cosa tu riesci a fare, quando tu questa cosa la devi fare. Quando invece è una tua fissazione, chiaramente no. E lui racconta nella sua storia che effettivamente è stato così proprio, cioè che tutto il mondo alla fine si sono aperte le porte giuste, incontrò le persone giuste. Io dicevo, questa è la provvidenza. Cioè...
Allora, questo non è l'ottimismo, questa è la provvidenza, soltanto che queste persone non hanno mai sentito di provvidenza e quindi la chiamano. Ma con Gesù Cristo acquista un valore più grande, perché questa provvidenza non è soltanto l'energia cosmica che vive intorno a te e che ti spinge poi alla fine a fare quello per cui quello che hai pensato che dovevi fare e che è giusto che tu faccia e che tutti aspettano che tu faccia.
Certo,
ma è un Dio, che è tuo padre, che ti ama. Cioè, le cose col Signore acquistano un altro significato, ma sono vere di per sé, capito? L'uomo senza Dio, in maniera profonda, l'uomo non superficiale,
l'uomo profondo,
l'uomo maturo, ci arriva da solo. Quindi, uno, che vi scandalizzate dalla castità e che vi scandalizzate, cioè perché uno si scandalizza dei soldi? Non è che se sei cristiano, allora tu l'affitto non lo paghi? Tu al lavoro non ci vai? Ma come? Ma se da noi vengono tutte coppie che si separano perché non sanno, moltissime, ma veramente tante, perché non sanno gestire i soldi?
Sì, no,
e poi sotto casa vengono da noi a parlarci che non c'hanno soldi, sotto casa c'hanno il SUV sotto casa nostra. Dico, ma scusa un attimo, come fai a avere questa macchina se tu non c'hai soldi? Vabbè. Non è tua? Dici, no, è mia, sai, per pagarla. Ho capito, ti compri la macchina da 1.000 euro, non è che, cioè, ti compri quello che ti puoi permettere.
Non chiedermi perché lo so.
Non è che ti, no. Cioè, anche noi abbiamo comprato una casa, sì, costa 5.000 euro. Certo, una casa in paese da 70.000 euro io non me la posso comprare, ma non ci penso neanche a fare una cosa del genere. Però quella da 5.000 euro, sì, vabbè, cioè, ognuno
una cosa, una cosa che è bellissima, che dice sempre Padre Giovanni, no? Che l'amore ha un nome e un volto. E secondo me, per sintetizzare quello che stai dicendo tu, io penso che appunto che la provvidenza e che la verità in generale sui soldi, sulla sessualità, sulla nostra vita esiste indipendentemente se tu hai incontrato Gesù Cristo o non l'hai incontrato. La differenza è che se sei lontano dalla Chiesa, se non ti è mai stato annunciato il Vangelo, se non conosci, non hai fatto un incontro autentico con Gesù, tu dici l'energia cosmica. Se sei cristiano invece è un nome, è un volto, è una persona, è il vivente, è una relazione diversa, a un altro livello, personale, con un padre. Cioè, secondo me questa è la cosa, perché Sant'Agostino dice la verità è come un leone, non deve essere difesa, si difende da sola, deve essere soltanto detta. Questo qua è un punto fondamentale. Quindi la verità sui soldi emerge da sola, la verità sul corpo emerge da sola, la verità sulla tua vita emerge da sola, non deve essere difesa, si difende da sola. È certo che se tu sei cristiano, hai fatto un incontro autentico con Cristo e riconosci che Dio è il Signore, beh, cavolo, allora questa cosa qua vuol dire essere in relazione personale con un padre. Cioè, è tutta un'altra storia.
Capite che quando parliamo di verità siamo anni luce lontani dall'immagine parrocchiosa del bravo ragazzo e dalla persona che tanto lui è credente, perdona, fa finta che non è successo nulla, come se il perdono fosse questo. È lontano questa cosa perché nella nostra esperienza, soprattutto vedendo i ragazzi di Oret Labora, che insomma ci passi una settimana insieme, ci mangi, ci dormi insieme, ti fa la doccia insieme.
E non soltanto.
Ci fai la pipì insieme, nascosti.
E non soltanto la pipì,
vai tutto insieme, quindi ti conosci davvero, perché dopo un po' la stanchezza, dopo mezza giornata ormai sei completamente a nudo, sei fuori, non sei a casa tua, sei in mezzo a persone che non conosci, in una situazione comunque estrema, insomma. Quello che io vedo in maniera evidente è che il Signore non lo incontra chi è bravo e che si mette sulla retta via e fa le lodi, vespri, fa la meditazione. Cioè, non è quello. Quello che io vedo è
può
che...
succedere, può però succedere. In generale non è quello.
Quello che io vedo è che le persone che veramente fanno un incontro serio col Signore sono persone che sono in verità. In verità vuol dire... che se stanno nel bordello, che non hanno capito niente di sessualità e stanno facendo bordelli su bordelli, stanno lì e lì dove stanno fanno entrare il Signore. Sì. Cioè non stanno lì a rosicare perché non vanno a letto con la ragazza,
no, no,
perché
sì.
Qualcuno gli ha detto che la castità è una cosa buona. No, stanno là ad andarci a letto con la ragazza anche se gliel'hanno detto, perché loro non hanno capito a che serve e quindi dicono no, per me è falso.
Comunque anche a me è successo così. Quando a me mi è stata annunciata la castità la prima volta, io stavo con una ragazza e io mi ricordo che proprio le grandi discussioni sui massimi sistemi con le suore, che io dicevo no, ma sei una cavolata, ma non esiste proprio.
Poi da questo
finché non è successo qualcosa, questo incontro autentico profondissimo durante il ritiro dei 10 comandamenti del sesto comandamento, beh, insomma, lì è successo qualcosa. Non è stato, è successo qualcosa che più che una parola è stata una cinquina, cioè nel senso
a volte una parola che è una cinquina, a volte una cinquina e basta,
una cinquina che è una parola.
E quindi poi accade che tu, rimanendo in contatto autentico col Signore, in verità col Signore, ma tu veramente devo raccontare al Signore che sei un bravo ragazzo e poi sei un rosicone, cioè, ma non serve.
È vuoto.
Lì poi dopo ti puoi dare l'occasione in verità di dire, ma se questa cosa fosse un bene per me? E di provare in verità, quando ci sei arrivato tu con la testa tua, con le gambe tue, di provare una cosa che ti sembra assurda, che poi è assurda soltanto perché siamo nel 2022 e ci hanno riempito la testa di alcune chiacchiere.
Sì, infatti, perché è una cosa culturale.
Fra queste chiacchiere ci sta, sì, infatti io volevo nascere nell'Ottocento così almeno avere la panza era una cosa positiva.
Perché nell'Ottocento avere la panza è una cosa positiva?
Eh sì, eri un po' in carne, vuol dire che mangiavi bene, eri una di un certo level, non eri, dici? Una poveretta.
Ah.
Eh sì, certo.
Ah, okay.
E quindi purtroppo sono nata, oppure vorrei andare in Africa, lì bianca con la panza sarei una regina, una diva.
Non lo so, vabbè.
Però purtroppo no, abito in Basilicata e c'ho la panza.
Più o meno staminare.
Mi tocca andare al mare con la panza. Detto questo, queste, diciamo, lo stesso, la menzogna, ne parlavamo con la badessa delle suore di clausura di Santa Chiara qualche settimana
Ciao,
fa.
Ciao badessa. No,
non ci ascolto. E,
una donna veramente di una potenza,
cioè la badessa delle suore di clausura, cioè non è mica
delle clarisse di potenza,
mica una
una potenza.
Messaggio pubblicitario: hanno appena ampliato il convento,
ci sono posti liberi?
Ci sono posti liberi? No, posti liberi non ne hanno,
non ne
forse
hanno.
Qualcuno, perché sono pieni di vocazioni, tutte ragazze giovanissime dai 20, 22 fino ai 30, cioè proprio vocazioni,
sì,
a valanga. Hanno ampliato il monastero, che abbiamo fatto la festa domenica scorsa, e si sono indebitate fino al collo perché col Covid sono aumentati i prezzi, e noi lo sappiamo perché anche noi ci siamo trovati in mezzo ai lavori a fare queste cose. Quindi se volete andate a cercare Clarisse di Potenza, hanno un negozio di dolcetti, liquori,
hanno anche un IBAN
fantastici, quindi comprate le loro cose e fate donazioni, perché dietro di noi, chi ci sostiene nella preghiera, ci sono le
Clarisse di Potenza. grazie, quindi sicuramente.
Quindi se volete anche ringraziare 5 pane e 2 pesci per quello che fa, ringraziate anche le suore, che sono metà del lavoro.
Infatti, partite dalle suore.
Detto questo, la badessa faceva questo ragionamento che notavamo anche noi per lo stesso motivo, cioè loro facendo i lavori e anche noi facendo i lavori, quindi avendo a contatto col falegname, col muratore, con l'elettricista, tutti con l'idraulico, tutti ti dicono che non hanno apprendisti. Cioè che sono anni che non c'è nessuno che va a imparare il mestiere. E tu dici, ma com'è possibile? E la badessa diceva, è possibile perché soprattutto al sud, dove la gente, insomma, si è morta di fame e si muore ancora di fame, c'è questo mito dello studio. E della mia famiglia, per esempio, che loro non hanno avuto la possibilità di studiare, quindi bisogna per forza studiare. E una volta che tu ti sei, quindi facendo sacrifici enormi, i genitori per mantenere i figli allo studio.
Una volta che ti hai laureato.
E i figli per studiare, perché studiare non è proprio una passeggiata. E una volta che ti sei laureato, dopo che fai? Fai il cassiere? O vai a fare il falegname?
Non mai.
Io c'ho la laurea. C'è uno qua che dice, ma io... Io c'ho la laurea, mica posso pitturare casa. No. Ma scusa, ma sei disoccupato? Ma che fai? Chiami l'imbianchino che pittura di casa? Cioè, no? Però non si ha mai, non si può sporcare le mani.
Arriva perché... al punto, questa parentesi sta diventando molto lunga.
E quindi, no, non è una parentesi, è un punto fondamentale di quello che volevo dire.
No, questa parentesi del... Vai. Continua di quello che dice la badessa.
Quello che volevo dire è che c'è una menzogna su questa cosa, quindi non ci sono più persone che fanno questi lavori, da artigiani, muratori, eccetera. Questa è una grande menzogna che anche senza Dio ci arrivi. Cosa fa?
Cosa è la grande menzogna?
La grande menzogna è che devi studiare per forza, perché se non sei nessuno, vali niente.
Certo.
E poi alla fine ti trovi fregato.
Disoccupato.
Oppure alla fine il mio amico fa l'ingegnere dopo tanto, ma guadagna 1.000 euro al mese. Ma quando la cassiera è su mercato ne guadagni 800, perché tu hai dovuto studiare, farti un mazzo così e laureare e lavorare da ieri a 1.000 euro? Facevi la cassiera da 10 anni, scusa.
Senza responsabilità e tanto tranquillo.
Molto meglio. Detto questo, è per dire che con il Signore, se tu entri in un contatto, questo è per dire quanto la società di oggi, quanto noi che viviamo in questa società, ci facciamo intortare da tutta questa roba. Che cosa vuol dire invece vivere nel Signore? Vuol dire che quando tu entri in un contatto autentico con te stesso, ti dai la libertà. Può essere che 100 ragazzi su 100, dico in questo paese perché li conosco, può essere che 100 ragazzi su 100 fanno la maturità e 100 su 100 devono diventare avvocati, ingegneri e psicomotricisti? No, non può essere.
C'è gente che studia anche lettere e lì già sai che chiaramente quello è una, disoccupato proprio per prendere la patente.
Okay. Quindi può essere, non può essere. Quello che ne viene fuori è
sto
che...
Sto scherzando,
È che sì, sta scherzando. Che quello che ne viene fuori... Aspettatevi, tanti posti di lavoro.
Quello c'è sempre un punto di verità nelle mie battute.
Che quello che viene fuori, guardando un po' la società, è che le persone sono lontane da se stesse. Questa è la verità. Perché se le persone fossero a contatto profondo con se stessi, qualcuno farebbe l'idraulico. Qualcuno è appassionato di legno, perché quando prendi un legno in mano e cominci a lavorarlo, a me mi parte qualcosa, non può essere che a nessuno gli parta niente a lavorare il legno, non può essere.
Mi parte la capoccia a me.
Quindi che cosa vuol... questo ho fatto un giro largo per dire che cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire essere responsabili innanzitutto, quindi saper gestire i soldi, il corpo, le relazioni, il lavoro, la famiglia, eccetera, eccetera. E vuol dire anche aprirsi a un contatto profondo con te, stare in verità, darsi la libertà. Se non c'è libertà, io non ci credo che sei cristiano. Sei un castrato. Non ci credo che tu veramente hai incontrato Dio. Se invece tu fai... Credo di più a quei ragazzi che fanno bordelli che non si possono raccontare di ogni ordine e grado, da tutti i punti di vista, ma lo vedi che sono in verità e che poi in questa strada contorta e complicata, dopo al Signore ci arrivano.
Ah, nel Vangelo parla molto chiaro. Cioè, io sono venuto per i malati. Non sono venuto per i sani. Questo qua Gesù l'ha sempre detto chiarissimo e si è sempre accompagnato con le prostitute e con i pubblicani, cioè coi peggio, No?
Cioè, con i peggio che sono talmente peggio che sono coscienti. Cioè,
è una categoria, cioè tu sei proprio, non è che dici tu sei peggio, però ugualmente sei accettato. No, sei talmente peggio che non vieni manco accettato dalla società, cioè, in quel tempo.
È per questo che la Samaritana va al pozzo il pomeriggio alle 2, a quell'ora dove non ci andava nessuno, perché è cosciente di essere la peggio. Cioè, lei è in verità. Per questo può incontrare Dio.
Aspetta, volevo dire questa cosa qua. Perché è così importante stare in questa verità e rendersi conto di essere un poveraccio? Perché così fai agire il Signore nella tua vita. Non c'è bisogno di essere una prostituta per incontrare il Signore. Vorrei chiarire questa cosa qua. Non c'è bisogno di essere proprio il peggio del peggio, andare a rubare nelle villette a sera. Non è che per forza devi fare ste cose. Però essere in verità vuol dire essere coscienti di essere un poveraccio, così che Dio può agire nella tua vita. Che cosa succede invece? Quando tu forzi la mano sui tuoi comportamenti, sul tuo essere, e metti una maschera di finzione, di perbenismo e di buon comportamento e di castrazione, non so, parliamo appunto della castità, parliamo appunto della gestione dei soldi, parliamo appunto del perdonare a tutti i costi, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che tu stai costruendo un'impalcatura per areggerti. Cioè, questa impalcatura l'hai costruita tu, il Signore non può entrare. Non ti fa sperimentare il perdono, perché tu il perdono già te lo stai dando da solo, tra virgolette. Cioè, tu stai perdonando chi ti ha fatto un torto con le tue forze, in fondo al cuore lo odi quella persona lì, la odi quella situazione lì, la odi questa dinamica che si è creata, ma sei cristiano e quindi non puoi dire cacca e pupù. E quindi ti castri e sei tu che stai mettendo questa impalcatura. Non è Dio che agisce. Finché non lasci agire Dio, non lo sperimenterai mai quella pace e quel perdono.
Ecco, dicevo prima che questo episodio racchiude un po' 5 pane e 2 pesci, perché a me dispiace tantissimo quando noi parliamo, diciamo qualcosa, e le persone ci mitizzano, nel senso che dicono: ma quanto siete bravi, quanto coraggio,
zero,
veramente vi fidate del Signore, siete un... Allora, una ragazza stamattina ha scritto: siete davvero un esempio.
Ma meno 50 proprio.
Allora, mi dispiace, mi dispiace tantissimo, perché mi sento male davanti a Dio, perché il messaggio che noi vogliamo comunicare con tutti gli episodi del podcast, con tutti i video, con Oret Labora, con qualsiasi cosa facciamo, è questo: non c'è bisogno di essere brave persone, non c'è bisogno di essere bravi, noi non lo siamo, e il Signore passa lo stesso. La cosa di cui c'è bisogno è stare in verità e camminare per essere persone mature. Se stai in verità, piano piano diventi una persona matura, lì può passare il Signore. Questo è la nostra testimonianza personale, questo è quello che noi vediamo negli altri. Capisco che mi rendo conto che parliamo di tante cose belle, ma noi vi raccontiamo quello che il Signore fa nella nostra vita. Mi dispiace che a volte arriva quanto siamo bravi noi. Noi vogliamo raccontare, nonostante noi, quello che fa il Signore. Soltanto che raccontarvi il peggio di noi ci vergogniamo.
Anche perché, cioè, non basterebbe un podcast.
No, perché è troppo ed è di scandalo veramente. Cioè, se io raccontassi la mia difficoltà nella relazione con mio marito, veramente sono sicurissima al 100% sarebbe di scandalo per le persone. È uno scandalo, me la tengo per me. Cioè, è uno scandalo.
È un percorso personale.
Ma il Signore passa da qua,
sì,
nella nostra storia. Poi ci sono storie più semplici, nella nostra storia passa da qui.
Volevo dire tre cose. No, vabbè, così.
Ma io ho già finito.
No,
volevo dire di essere che il Signore non ci serve la maschera dei bravi ragazzi, quindi sì, bisogna essere persone mature e responsabili di stare in piedi da solo, no? Che ti regge Gesù. No, ti devi reggere tu, va bene? Poi Gesù ti lasci, sei consapevole che ti ama, ma ti devi reggere in piedi tu. Gesù non fa il tappabuchi, ti lancia nello spendere la tua vita, nel donare la vita, ti porta a un percorso di maturità dove tu devi arrivare a dare la vita per gli altri, amatevi come io ho amato voi, cioè dando la vita per gli altri. Quindi il Signore ti rende un uomo maturo, fine, non fa il tappabuchi che ti fa le carezze. Quindi se vivi questo, non è Gesù. Oppure può essere una parte, un momento, ma in generale è finalizzata a questo. Due, quando stai col Signore sei in verità, e la verità ti porta a un contatto profondo con te stesso, e spesso non è quello che ti hanno detto che è buono fare, laurearti e fare l'ingegnere, ma a volte magari quel tuo essere in verità è darti la libertà di fare il pastore, perché c'è una ragazza che è venuta ora e te labora, adesso tutti quelli di ora e te labora che la conoscono pensano a lei, che le ha detto io ho studiato, sono questo, questo e quest'altro, ho tutti i titoli del pianeta, ma io quello che voglio fare nella vita è pascolare le capre.
Ah. Oh.
Ma tu lo vedi, una donna matura che sta in piedi, che mi manda le foto delle mucche e mi dice, ma non ci sono animali più belli di questi? No, non ci sono. Nella sua vita vuole fare questo e lo farà perché è libera, perché ha incontrato Gesù Cristo. E il fatto che c'ha la laurea, niente, se la appenderà in casa o in cantina, oppure come me, non so, non ce l'ho mai ritirata.
Non so neanche dov'è.
Forse ridere, non lo so. Comunque, no, capito? Non è importante, perché ha la libertà di fare quello per cui come si dice, quello che è chiamata a fare.
Allora, agganciato a tutto questo discorso, ci sono tre cose che volevo dire, che sono più o meno tangenziali, però secondo me importanti. La prima cosa importante è che noi diciamo sempre che è meglio sbagliare con le tue gambe che fare le cose giuste con le gambe degli altri. Cioè vuol dire questo, non è un incentivo a fare un po' come te pare. Ah, 5 pane e 2 pesci ha detto fate un po' come vi pare. No, non è questo. 5 pane e 2 pesci proprio di dire una cosa, dice state in verità e cercate il Signore. Ecco, se proprio dobbiamo dire una cosa che dice 5 pane e 2 pesci. Però quando diciamo sbagliate con le vostre gambe, vuol dire è inutile che fai una cosa tra virgolette giusta come ad esempio la castità, ma non l'hai interiorizzata, non ti ci vuoi spendere, lo fai per mettere una crocetta. E noi questa cosa qua nel podcast della castità di qualche settimana fa l'abbiamo detto. Abbiamo detto tu sei libero di vivere la tua sessualità come te pare, però la nostra esperienza è che questa cosa non funziona e che la castità è una svolta. E poi ho detto imbecille a chi dice no, ma io senza avere il rapporto sessuale con te non ti posso conoscere veramente. C'è stata gente che si è scandalizzata di queste mie parole. Tra l'altro c'è stato pure un ragazzo, una ragazza che mi hanno mandato la spiegazione di imbecille. Imbelle, cioè vuol dire che non combatte, cioè la radice è questa. Effettivamente è questo, cioè quando io dico imbecille, non
vedi
vuol dire...
che studiare lettere serve?
Ah, hai studiato lettere, brava, è del mestiere, ma una del mestiere mi ha mandato questa imbelle, cioè che non combatte, ed è proprio questo il punto, cioè quando tu dici alla tua ragazza o al tuo ragazzo non ti posso conoscere se non abbiamo un rapporto sessuale, sei un imbecille, perché non stai pretendendo qualcosa di enorme da un'altra persona e ti rifiuti di entrare in un dialogo più profondo. Io non ho detto che se due persone sono d'accordo a andare a letto insieme, allora non so, sono stupidi, sono dei cretini. No, non ho mai detto questo, anche perché mi darei dello stupido da solo. Vabbè, me lo do in tanti modi, però...
Io anche confermo.
Cioè, nel senso...
Quando lui se lo dà.
Non è, il punto non è questo, però, vedi, stare in verità vuol dire anche questo, vuol dire sbaglia con le tue gambe e però se pretendi dagli altri cose, diciamo così, fuori dal mondo, come questa qui di pretendere il rapporto sessuale da un'altra persona che non vorrebbe fare questa cosa, beh, sei un imbecille. Cioè, questo qua è essere in verità. Questa cosa ha scandalizzato tanti. Come? Vuoi dire una cosa?
No, ha detto devi dire tre cose.
Questa è la prima.
Vai.
La seconda cosa è lo scandalo del riguardo dei soldi. Perché abbiamo parlato di come si gestiscono i soldi. E devo dire che mi ha stupito questa cosa. Io non pensavo invece di fare una cosa utile a parlare del denaro, perché sai, se ne parla sempre, è uno dei problemi principali per fare qualsiasi cosa. E quindi per me parlarne vuol dire demitizzare, vuol dire renderlo un oggetto contenibile, come si dice?
Dominare una situazione.
Dominarlo, cioè il denaro va dominato.
È una cosa da gestire, come
tutta la vita,
come tutte le altre cose.
Come tutta la vita va cavalcata, anche il denaro va dominato, cioè non è qualcosa che può dominare te, cioè una cosa esterna che domina te non funziona questa cosa qua. Però ci sono stati degli parte un po' di scandali, parte quello del Bitcoin del demonio, lasciamo perdere, cioè, dico, no, ha scritto pure e se la chiesa investisse in Bitcoin,
ma
tu
magari così le suore
cosa penseresti? No, aspetta, cosa penseresti? Ho detto, ma fossero questi i problemi che la chiesa investisce in Bitcoin?
Ma se la chiesa se per esempio la nostra parrocchia, che non lo sanno queste cose, però magari se loro avessero
investito quando
adesso alle suore li potevano dare una mano, ma vabbè. Perché lo diciamo alle suore che
vabbè, lasciamo perdere, non volevo dire questa cosa qua, volevo dire un'altra cosa, che mi è stato detto, ma uno se le cose le vuole fare le può fare anche senza soldi, verissimo, questa è una cosa vera, assolutamente,
e noi ne siamo testimoni.
Parlando di soldi, io mai volevo dire che se non c'hai soldi non fai le cose, certo, la maledizione economica, quella che viene chiamata maledizione economica, che impedisce alle persone di, non so, sperimentare quella libertà nelle azioni, nelle decisioni, certo i soldi sono un fattore importante, però quello che voglio dire io, non sono i soldi che ti rendono liberi, non è questo che volevo dire io, quello che volevamo dire è che avere consapevolezza nella gestione dei soldi ti rende libero. Avete sentito cosa ha detto Emanuele? Penso nell'episodio del Bitcoin, cioè, il Bitcoin si è crollato tantissimo, e a me questa cosa che crolla mi aiuta a distaccarmi dai soldi, non mi interessa, perché credo nel progetto e credo in questi investimenti, quindi non mi interessa che adesso è crollato del 60%, il 70%, quello che sia. Vabbè, quello che volevo dire importante è questo, che sicuramente si fa tutto senza soldi, ma i soldi, come la macchina e come il forno che hai in casa, devi saperli utilizzare. Così che è importante per un cristiano sapere di finanza. Sapere di finanza non vuol dire che tu devi aprire banche o chissà cosa devi fare. Sapere di finanza vuol dire che devi saper fare budget, come ci ha raccontato Emanuele, come abbiamo un po' raccontato nell'episodio di indipendenza economica, e bisogna sapere poi come gestirli questi soldi, nel senso che se tu li lasci sotto al mattone si deprezzano a causa dell'inflazione, quindi...
Ma in realtà avevo capito, ascoltando il podcast, che poi non l'ho finito ancora di ascoltare, che il motivo vero per cui avete parlato di queste cose è per distruggere questo mito che non posso fare le cose perché non ho i soldi, e far capire alle persone quanto è facile in realtà
anche
gestire i soldi e anche farli, cioè quanto è facile, nel senso che è una cosa da demitizzare, da aspettare che qualcuno ti dia il lavoro, aspettare che qualcuno ti dia dei soldi, aspettare che succeda qualcosa, ma attivarti tu per... E questa cosa si smonta, perché non si può spiegare perché io a 15 anni,
certo,
lavando le scale dei palazzi, riuscivo a pagarmi il viaggio per andare dal padre spirituale.
Ma sei 50 cioè, euro.
Quindi rispetto io a 15 anni mi servivano 100 euro, diciamo così, e a 20 anni me ne serviranno 300 per fare la stessa cosa. Cioè penso che dopo piano piano uno si allena e ci arriva. Perché ho visto persone a 21 anni che hanno capito che dovevano uscire di casa perché proprio non era il caso di stare a casa dei genitori per una serie di dinamiche, stavano all'università, volevano rompere quei genitori, quindi anche economicamente, che si sono messi a lavorare senza fare nessun business particolare e che alla fine ce l'hanno fatta. E non ne conosco una.
Ma il punto è che capire che l'importanza, come abbiamo parlato per esempio dell'interesse composto, cioè l'importanza di pensare, di incontrare un ragionamento che, facendo il calcolo stupido, cioè se tu metti 100 euro al mese da parte, veramente arrivata all'età della pensione tu c'hai 1 milione di euro... messi da parte, 100 euro al mese è veramente niente.
Dipende.
No, se lavori 100 euro, diciamo così. Allora, se tu lavori e arrivi da stipendio a stipendio, c'è qualcosa che non torna. E questa cosa pure l'abbiamo detta nel podcast, scusate. Cioè che vivere così vuol dire stare sempre lì con... col fiato sul collo, cioè insomma non è neanche, cioè questo qua dovrebbe essere un campanello d'allarme che quello che stai facendo è sopravvivenza e forse potresti non vivere così. Vabbè, comunque il punto fondamentale di questa seconda cosa è questo, che il saper gestire i soldi è uguale che studiare per la patente. Studi per la patente così poi sei guida la macchina, basta, è la stessa cosa. Terzo punto, è quello che volevo ancora più sottolineare, il fatto che sicuramente non sono i soldi che ti permettono poi di fare le cose, ma è il cammino che ci sta dietro, il discernimento, ed è proprio quel fare quello che devi fare. Poi, quando fai quello che devi fare, devi saper gestire i soldi, va bene, però fare quello che devi fare è il punto fondamentale, è fare discernimento su questa cosa. No, e volevo rinforzare e ringraziare veramente tutte le persone che in quest'anno di podcast ci hanno sostenuto con il crowdfunding, perché io sono fiero di dire che noi non ci sosteniamo in nessun altro modo che questa. Non vendiamo magliette, e lo potremmo fare, non vendiamo gadget.
Ce l'hanno offerto.
Non vendiamo gadget e non lo facciamo. Ah. Non facciamo... Qualcuno dice che siamo influencer, ma l'influencer, diciamo, almeno noi siamo influencer di Gesù Cristo, e l'influencer classico è quello che, avendo tanta visibilità, poi mostra dei prodotti più o meno in maniera occulta,
che ci chiedono di fare questa cosa
e ci chiedono di fare questa cosa qua e non lo facciamo. E potremmo mettere le pubblicità su YouTube e non lo facciamo. Se trovate per caso una pubblicità, l'ha messa YouTube per conto suo, perché magari ci sta una musichetta che qualcuno dice che non era gratuita, che noi mettiamo tutte musichette gratuite, e c'è qualche reclamo e quindi dopo sono autorizzati a mettere, ma sono cose rarissime, ma a noi non arriva nulla. E nei podcast non mettiamo pubblicità, negli articoli non mettiamo nessun tipo di pubblicità. E questo è stato un approccio che abbiamo sempre avuto. Ormai il prossimo anno facciamo 10 anni di 5 pani e 2 pesci e non abbiamo mai messo nessun tipo di pubblicità, tracking, cookies di qualsiasi tipo, perché per noi era importante che quando arrivavi ad ascoltare quello che avevamo da dire, o quello che avevamo scritto, che leggevi, o quello che vedevi nei video, volevamo che la tua attenzione fosse tutta destinata a questo. Invece proprio oggi ne parlavamo con Alessandra, anche Don Samuel mi ha mandato uno screenshot di un sito che raccoglie un po' di omelie di sacerdoti e le mette insieme, oppure un video di una canzone cristiana su YouTube. Cioè, prima del video della canzone cristiana c'è stata la pubblicità del preservativo e dopo c'è stata la canzone sull'adorazione eucaristica. E nella pagina di questo sito, che adesso non dico il nome perché non voglio offendere nessuno, e nella pagina di questa...
Perché non lo sanno neanche le persone.
Vabbè, ma come fai a non sapere se eri incoglionito, però scusa,
Beh, cioè, ci metti la pubblicità e capita che c'è la pubblicità fuori luogo.
La pubblicità fuori luogo era la lettura dei tarocchi, cioè nel senso, tu ti rendi conto, tu vai a ascoltare una canzone cristiana su YouTube e per caso, perché l'algoritmo ha deciso così, perché, non lo so, cercate i preservativi un'altra volta, non lo so che cosa è successo, ti esce la pubblicità dei preservativi prima dell'adorazione, della canzone sull'adorazione, e vai ad ascoltare l'omelia di Don Fabio Rosini e sotto ti appare la pubblicità dei tarocchi. Questo, ragazzi miei, capite bene, cioè stare in verità, quello che ha detto Alessandra prima, è proprio questo. Cioè, tu perché lo stai facendo questa cosa qua? Per diffondere le omelie di Don Fabio Rosini? Benissimo, e allora pensa a fare questo, pensa a diffondere le omelie di Don Fabio Rosini. Innanzitutto magari chiedi il permesso a Don Fabio Rosini se le puoi diffondere, cosa che non penso che è stata fatta, prima cosa. E seconda cosa, pensa, no? Se tu ci metti la pubblicità, dici ma io come faccio a pagare il sito? Ma se il tuo servizio è utile ed è all'interno di un progetto, ma i soldi arrivano, e qua noi possiamo essere testimoni. Ma quando ci siamo messi in verità, quando abbiamo detto noi questa cosa qua non possiamo farla senza il vostro aiuto, di chi ascolta, è un discorso così semplice alla fine da capire, no? Cioè il punto è questo, per quale motivo? È come se tu vai al bar, no? Tu vai al bar, dici il caffè è gratis, quindi ascoltare i podcast, i video su YouTube è gratis, no? Quindi tu entri là al bar e dici vorrei un caffè, sì il caffè è gratis, ma perché non te compri pure queste saponette qua per il corpo col sapore di vaniglia, perché ora sono ottime, ma il caffè volevo, sì ma intanto guarda queste saponette se ti piacciono. È tutto così, siamo abituati a vivere in un modo che a me mi sembra da oche, quelle che crescono per fare il foie gras, cioè da oche da ingrasso, che ti inchiodano i piedi per terra e ti ingozzano di pubblicità. Ma non bisogna per forza vivere così. Quindi ecco, volevo dire che voglio ringraziare invece tutti quanti che continuano a sostenerci ogni singolo giorno, perché tutto questo è possibile, compreso Oret Labora. Io non ho parole di questa cosa. Infatti, qua che
Oret Labora sono veramente un sacco di soldi.
Veramente il vostro finanziamento per Oret Labora ha permesso di fare due campi, e ne faremo già un terzo, perché una parte dei soldi l'abbiamo già destinati a fare una spesa mega con degli sconti che avevamo col supermercato per il terzo Oret Labora, che tra parentesi sarà nella seconda metà di ottobre. La data non è ancora ufficiale. Non mi scrivete quando è la data ufficiale, che ancora non è...
No, non, parentesi. Altra parentesi, non si sa se lo facciamo veramente.
Questa è mia moglie che sempre tira...
No, beh, perché qua purtroppo gli ostacoli che ci sono non sono piccoli piccoli.
Ma lo faremo.
Se voi pregate tanto che il demonio se ne sta un po' a cuccia, magari forse lo rifacciamo.
Lo famo, lo
ma
famo.
Non è detto. Lo purtroppo famo. Non è detto. Ecco, quello che non vi raccontiamo... è che insieme alla provvidenza che uno vede mega fantastica a vagonate praticamente,
diciamo che c'è stato...
ce ne sta altrettanto di, come devo dire, persecuzioni,
diciamo che
insulti,
c'è, diciamo,
gratuiti,
diciamo che ci sta,
ostacoli.
Ci sta qualcuno che sta rosicando di brutto per le cose belle che stiamo facendo lì in montagna. E va bene così, non è un problema. Se tutti dicevano bravo, questo era
da preoccuparsi.
No, e quindi
non è solo rosicare, è rendere impossibile. Cioè, ho sentito, io Radio Maria non ascolto mai, ma per caso ho sentito soltanto questa frase che diceva che il demonio, diceva Padre Livio facendo una catechesi sulle tentazioni, che il demonio, quello che fa, e Gesù l'ha lasciato in pace per 30 anni, si è presentato negli ultimi 3 anni quando lui ha cominciato a parlare.
Primo giorno fino all'ultimo minuto.
Dicendo che il demonio, il suo obiettivo è quello di ostacolare l'opera di Dio. Quindi da un lato mi viene da dire, oh, allora veramente è opera di Dio, perché qua la provvidenza è il demonio e stiamo a posto. Dall'altro lato però, ragazzi, c'è una fatica spirituale, anche fisica e psicologica, che...
In certi momenti un attimo pesantino, apprezziamo le vostre preghiere.
Insieme al caffè fatela una preghiera, se non potete fare il caffè fate una preghiera. Volevo dirvi un'ultima cosa per chiudere questo podcast, ci sono cose che tu vuoi dire ancora?
È certo che ci sono cose che voglio dire.
Ok, da dirle che poi dico io.
Oggi è 1 agosto, domani è?
Il perdono d'Assisi.
Domani è perdono di Assisi. E per chi non fosse pratico, per chi non fosse del mestiere, il perdono di Assisi, attraverso il perdono di Assisi si ottiene l'indulgenza plenaria, cioè il perdono dei peccati, cioè la tua anima diventa linda e pinta. E questo è per noi è particolarmente importante. Guarda, ci sono tantissimi motivi perché è importante. Primo motivo è perché la marcia francescana, che è questo cammino che fanno le varie province dei frati in Italia, ma anche alcune all'estero, questo pellegrinaggio ad Assisi per il 2 di agosto. Infatti il 2 di agosto ci sarà questo incontro mega fantastico, tutti i gruppi, tutti i pellegrini che arrivano lì. Durante la marcia francescana del 2002 io e Alessandra ci siamo incontrati proprio in questa occasione qua, e io in quell'occasione ho pregato. Il frate mi disse, prima di iniziare il cammino, che dura una settimana circa, come una specie di piccolo cammino di Santiago, diciamo, lì il frate disse: voi state qui e state camminando per il Signore, per una cosa bella, per ricevere il perdono. Bene, allora metteteci un'intenzione grossa, metteteci una bella non camminate così tanto per, metteteci un'intenzione grossa. E io in quell'occasione, non so come veramente, Spirito Santo, cioè stato te, ho pregato affinché il Signore guarisse la mia affettività. E io in quell'esperienza ho incontrato Alessandra, che poi non c'è stato niente tra di noi, abbiamo fatto soltanto amicizia, e c'è stato un anno che poi ci siamo giusto così visti saltuariamente, veramente in maniera del tutto disinteressata. Però lì sono state messe le basi del cammino che poi ho fatto per sanare la mia affettività. Ecco, e che poi ha aperto la strada al nostro fidanzamento praticamente un anno dopo. Ecco, due cose. Il primo è che sicuramente chiedere questa cosa è stata una cosa, cioè chiedere una cosa grande al Signore in momenti forti, come adesso il perdono d'Assisi in particolare, è importante. La seconda cosa è che non ti aspettare che succeda qualcosa, non succederà assolutamente nulla, ma in realtà
nulla che tu vedi, nulla di eclatante e visibile, perché noi ci siamo inconosciuti, ci siamo fidanzati dopo un anno, però non vuol dire niente.
Non vuol dire niente, assolutamente. Cioè, quindi quando chiedi qualcosa di grande al Signore, il Signore già è all'opera. Questo tu lo devi sapere, cioè ne devi essere consapevole, che quando chiedi qualcosa al Signore, il Signore già è all'opera. E l'altra cosa grande che è successa per il perdono di Assisi è che è stato appunto un anno dopo la marcia, proprio tu guarda proprio la provvidenza come è avvenuta, io ho incontrato Mimmo Armiento, che l'ho raccontato in un newsletter di qualche settimana fa, proprio in quel giorno lì lui mi ha parlato mi ha fatto capire, diciamo, parlando insieme a lui, come doveva essere mia moglie, e là ho pensato che Alessandra era la persona per me e che era lei la persona che dovevo corteggiare. Quindi perdono di Assisi in più occasioni per me è stato determinante, e vi ripeto, provvidenza, cioè Dio incidenze, non che è stata una cosa programmata, però magari ecco domani è quel giorno per te. Non te lo lasciare sfuggire, perché il perdono di Assisi si può vivere anche se non hai fatto la marcia francescana e anche se non stai ad Assisi. Questo è proprio una... la storia del perdono ve la risparmio, anche perché non sono ferratissimo.
La potete cercare.
Sì, no, vabbè, è Francesco che ha chiesto, il Papa gli ha chiesto a Francesco cosa vuoi che io ti faccia, fondamentalmente, e lui ha detto che tutti quanti siano perdonati. E quindi è iniziata questa occasione, questa del 2 agosto, perdono di Assisi, che le condizioni per ricevere questa indulgenza plenaria sono uguali a quelle delle altre indulgenze, e cioè sono... innanzitutto il desiderio di distaccarsi affettivamente da qualsiasi peccato, cioè tu sai di aver peccato, sai che ci sono delle cose nella tua vita che sono storte, non perché non sono belle, perché non hanno una simmetria perfetta, ma storte perché senti e vedi che ti allontanano dal Signore, dalle cose importanti per la tua vita, ma non ne puoi fare a meno, ma non riesci a distaccarti, ma non riesci a... non riesci a stare senza, però senti che questo non è una cosa che vuoi per la tua vita. Allora, l'importante è che c'è il desiderio di distaccarsi da qualsiasi peccato. Questo è il primo punto per ricevere il perdono di Assisi.
Quindi confessione.
Il secondo punto è il sacramento della confessione, che può avvenire negli 8 giorni precedenti o seguenti al perdono. Quindi fino, mi sa, torna al 10 di agosto vi potete confessare. Il terzo punto è la partecipazione alla messa facendo la comunione nel giorno del 2 agosto, e mi sa dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani. Bella messa di mezzanotte il 2 agosto. Terzo punto è la visita alla Porziuncola o altra chiesa francescana o parrocchiale per recitare il credo, il Padre Nostro è una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Per esempio potrebbe essere Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Allora è bello precisare un attimino di perché devi fare questa visita alla Chiesa e diciamo recitare queste tre preghiere. È molto importante perché dietro c'è un significato, non è che dici sai ne dimo tre perché tre è il numero perfetto, il numero della Trinità. No, ne diciamo tre perché servono appunto rispettivamente per riaffermare innanzitutto la propria identità cristiana attraverso il credo. Tu recitando il credo vai ad attingere a quelle che sono le fondamenta della tua fede. Poi il Padre Nostro lo dici per riaffermare la tua dignità e identità di figlio di Dio. Lui è Padre, Dio è Padre e tu sei figlio. E poi l'appartenenza alla Chiesa attraverso le intenzioni, la preghiera per le intenzioni del Papa. Ecco, questi tre sono i tre passi fondamentali, quindi distacco affettivo dai peccati, confessione, partecipazione alla messa con la comunione e la preghiera del credo, del Padre Nostro e pregare per le intenzioni del Papa, per esempio facendo Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. E niente, la messa la puoi fare dalla mezzogiorno di oggi, 1 agosto, fino alla mezzanotte di domani. E questo è quello che volevo dire io. Che c'è?
No, volevo finire dicendo questa
questo
cosa.
Questo episodio del podcast è sponsorizzato dal perdono di Assisi.
Volevo dire l'ultima cosa per chiudere questo podcast. Questo episodio è un po' lungo. Volevo dire questo.
Gli altri erano corti.
Gli altri invece erano cortissimi. Volevo dire questo. Noi siamo gasatissimi quando facciamo i podcast, tutti così. Però invece tante persone, soprattutto in estate, io faccio parte del club, magari hanno questo tempo di riposo e sono un po' più sfigati, cioè non sono andati a fare la marcia, non sono andati a fare un ritiro, magari c'hanno i figli piccoli,
non sono andati a fare Orte Labora,
non sono andati a fare Orte Labora, e magari non possono andare al mare, non vanno in montagna, sono un po' sfigati. Allora questa cosa ti porta un po' di tristezza, perché insomma un periodo un po' così, cioè o ti dai alla pazza gioia, vai a tutte le sagre di paese che ci sono, cosa che a me non piace.
Fraschette,
cosa che a me non piace particolarmente, fare feste, ballami, è imbarazzante per me ballare, oppure insomma fai, passi un po' l'estate un po' così. Io penso questa cosa, che l'estate è un periodo di grande, è una grande occasione che ognuno di noi ha per fermarsi, per fare entrare quel signore che ti rende maturo e che ti porta al massimo della maturità di te stesso, cioè ad amarti, e ricevi un amore così grande che tu impari ad amarti così tanto da poter dare la tua vita, cioè perché solo chi si ama può donare veramente se stesso, e quindi da poter veramente donare appieno la tua vita. Ed è un punto l'estate in cui tu ti puoi fermare, cioè se tu stai andando a ruota,
a ruota
a studiare o a lavorare, a fare un mestiere che non ti piace, o a fare l'università per delle aspettative di qualcuno, fermati. Cioè fermati, entra in contatto col Signore, fai verità. Se il tuo matrimonio è un perbenismo e ormai non si cammina più, fermati, fai verità. Cioè il mio appello, diciamo, è questo qui. Ovunque noi siamo, fermiamoci e facciamo verità, perché solo in verità può entrare il Signore. Non abbiamo paura di fare verità, non abbiate paura di essere in verità, di dire al tuo fidanzato questa cosa di te non mi piace, anche se mancano 3 settimane al matrimonio, di dire a tuo marito così non va, io ho bisogno di camminare, e non può essere che il nostro matrimonio è che tu vai al lavoro e torni la sera e insomma non c'è, cioè, troppo poco. E fermatevi, lasciate entrare il Signore, e abbiamo il coraggio di far entrare il Signore senza paura, e non vergogniamoci di quello che siamo. Non dobbiamo essere bravi. Se il tuo obiettivo nella vita è essere felice, non c'è bisogno di essere bravo. C'è bisogno di stare in verità e far entrare il Signore. Perché in verità, così, qualsiasi strada fai, ci arrivi a Gesù Cristo. Da bravo ragazzo, qualsiasi, non sbagliando niente, vivendo la castità, facendo le donazioni, andando in convento una volta ogni 2 mesi, confessandoti, non è, cioè, non lo so, il punto è se sei in verità incontri Dio, è indipendente se sei bravissimo o se sei uno zozzone,
se sei una cessa,
cioè indipendente, il punto è se sei in verità. Se tu veramente vuoi incontrare il Signore, ti prego, ti scongiuro, fai verità. Tutto il resto sono belle cose, sono cose da imparare, da ascoltare, sono cose utili, ti servono, importanti, ascolta, vai a tutti i ritiri del pianeta, prega 8 volte al giorno, fai tutto quello che vuoi, ma se questa preghiera non è finalizzata, queste messe, sti rosari, non sono finalizzati a farti entrare in verità, non servono a niente, soprattutto non servono a te. Perdi tempo, vai a limonare con un ragazzo che è più utile, almeno è più divertente.
Bene, allora
era un messaggio promozionale per l'estate.
Ok, Niente, finisce qua la seconda stagione del podcast. È incredibile che abbiamo fatto due stagioni, io non ci posso credere. Mi ricordo ancora ieri che ho fatto lo sticker. Ma conoscete che cos'è un podcast? Ma voi seguite i podcast? Mi sembra ieri. È stata un'avventura di queste qua, di queste due stagioni, fantastica. Io sono strafelice di fare, di registrare i podcast. Lo sento uno strumento bello per veicolare... non so, tante cose, gli incontri con le persone, quello che pensiamo noi, mi sembra un oggetto straflessibile. Lo so che ci sono ancora persone che vorrebbero che facessimo i video su YouTube e l'abbiamo anche promessi che l'avremmo fatti, anche se però non l'abbiamo fatti e per ora non stiamo programmando di farli, perché, non so, mi sembra che registrare i podcast sia un modo, come anche la newsletter, sia un modo puro di comunicare un messaggio, cioè trasparente, senza che ci siano altre cose a disturbare o a... Così, a me mi scoccia che quando, non so, quando per ascoltare, non so, un video nostro su YouTube, cioè, il nostro video sta immerso in mezzo ad altri miliardi di video che non si sa di che parlano.
Ma soprattutto ci devi mettere gli effetti, devi fare i tagli, devi tagliare i secondi in cui uno sta zitto,
l'immaginetta,
devi fare l'immagine.
Non lo so, mi sembra che ci sia tanto... Sono belli, sono utili, sono d'accordo che è uno strumento molto utile, però non lo so, non me lo sento, non ce lo sentiamo proprio pienamente nostro, ecco. Quindi siamo veramente felici di aver trovato uno strumento per poter comunicare, bello, pulito. E sono strafelice e sono strafelice che voi state qua ad ascoltare il podcast, quindi sono veramente, non so, la mia gratitudine è enorme per questa cosa qua. In quest'estate fate quello che dice la zia Alessandra, cercate la verità e mettetevi a paro con gli episodi del podcast se siete un po' indietro e non abbiate paura. Allora, due cose voglio dire.
Altre due?
No, due cose sintetiche. La prima è: non scrivete per consigli a 5 pane e 2 pesci a noi, perché i consigli non sono una cosa buona da chiedere su internet in generale. Cioè, non è il consiglio dato da uno sconosciuto online che ti risolverà la situazione. Quello che ti risolve la situazione è fare verità e mettersi in cammino attraverso una guida spirituale, quindi una relazione con una persona. Quindi non chiedeteci consigli, perché non li diamo, non è che non li diamo perché siamo impegnati, non li diamo perché non è cosa che si può fare, sarebbe una... ti farei un danno, ecco. Quindi non... vi chiedo però, se volete invece scriverci, non so, per darci un feedback, per chiedere chiarimenti su cose che abbiamo detto o fatto, per darci anche delle idee per il prossimo anno che viene, sono strafelice. È caduto questo mito che leggi i messaggi soltanto Alessandra, perché...
No, infatti è un mese che non li leggo,
quindi,
più.
Quindi saranno almeno due mesi che Alessandra non legge più un messaggio e, e quindi ci sto presso io e quindi questo si vede.
Io sono
anche
in burnout, non ce la faccio più.
Si vede nella lentezza in cui rispondo. Volevo dire a chi sta aspettando una risposta che c'è scritto, volevo
da
dire
un
questo.
Mese, da chi, da quando Alessandro leggeva i messaggi,
esatto. Innanzitutto,
perché io rispondevo ai messaggi, mio marito...
Ai messaggi che non rispondo spesso, non rispondo perché sto in crisi, cioè mi arriva un messaggio e la risposta breve è ok oppure no, una di queste due, però mi dispiace rispondere così, che è come avrebbe risposto mia moglie.
No.
E quindi sto lì che dico: ah, aspetta, ma dopo appena un attimo rispondo bene. E poi l'attimo diventano settimane. Spero di riuscire ad arrivare a tutti. Niente, vi vogliamo bene, che vi devo dire? Buone vacanze!
Vi vogliamo bene e ci sentiamo tanto voluti bene da voi, anche se non vi conosciamo, perché veramente grazie a voi stiamo riscoprendo che cos'è la Chiesa, che tante volte ci ha deluso. Per come è fatta, è normale che sia, perché è fatta di persone, quindi non è che noi che ci aspettavamo.
E ci ha anche salvato la vita.
E ci ha salvato la vita. E il fatto che voi partecipate, cioè che ora 5 pane e 2 pesci lo facciamo insieme, cioè noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete il portafoglio e le preghiere, questa cosa ci fa sperimentare la Chiesa. Veramente sì. Vi dobbiamo tanto.
Sì, è vero. È una cosa... bella, molto bella. se volete partecipare a Ora et Labora, la terza edizione, quello che dovete fare ad agosto è pregare. Ecco, dovete pregare de brutto.
Avevo paura di quello che stavo per dire.
Dovete pregare de brutto perché la nostra
idea... non è detto che si fa.
Perché la nostra... Vabbè, per me è il 100% che si fa, per Alessandra
per me
è
zero... No, per me è 0% che si fa.
Apposta, quindi il 50. No, si fa, dai, secondo me si fa. Però pregate di brutto affinché le difficoltà che stiamo affrontando per questa cosa qua, che non possiamo condividere, si risolvano in maniera così, tranquilla. Bene, anche non tranquilla, basta che si risolvono. Pregate, ci vediamo a metà settembre. Buona Tintarella. Ciao,
ciao
ragazzi.
Ragazzi.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.